Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la RAE, RAE Argentina al Mondo. Eccoci, 9 del mattino e un minuto, 12 e un minuto UTC a Buenos Aires, una giornata con tantissima umidità, un po' freddina, ma non fa freddo come nelle giornate precedenti, quindi si può stare un po' meglio con una città un po' in confusione per una misura di forza da parte della comunità del trasporto del comune e della città di Buenos Aires. Quindi la situazione ormai niente di preoccuparsi, per così dire. Ecco, insieme alla carissima Gloria Sarmiento della cabina di regia, ai colleghi giornalisti come il carissimo Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Silvana Avellaneda nella produzione, Julián Cortés e Pedro Araoz nella composizione informatica e telematica della Radio Pubblica Argentina all'estero. Quindi cominciamo subito con i titoli principali. Il Mercosur conclude l'accordo di libero scambio con il Singapore. L'Uruguay vuole flessibilizzare il libero scambio con paesi terzi, specie la Cina. Covid in aumento di oltre il 24% in Argentina. A Cuba torna l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici. In Brasile l'ambasciata d'Italia partecipa al Festival Cine Bike. Parleremo anche del calcio, lo sport, una notte di sofferenza per i tifosi del Boca Juniors. E queste sono le notizie. Due notizie in blocco dal Mercosur: il mercato comune dell'America del Sud, il blocco regionale composto dall'Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, che ha annunciato la conclusione positiva dei negoziati per un accordo di libero scambio con Singapore. L'annuncio è stato dato dal ministro degli esteri del Paraguay, Julio César Arriola, in rappresentanza della presidenza pro tempore del blocco durante la riunione dei ministri degli esteri in corso in Asunción di Paraguay. Il ministro Arriola ha affermato che si tratta di un accordo di ultima generazione e che servirà per ampliare l'orizzonte commerciale del Mercosur con il sud-est asiatico. L'accordo con Singapore rientra in una più ampia politica di apertura del blocco che lo vede impegnato in negoziati analoghi con l'Unione Europea, l'Associazione Europea di Libero Scambio, composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e con il Canada, Libano, Corea del Sud e Israele. Intanto il ministro degli esteri dell'Uruguay, Francisco Bustillo, ha annunciato che il paese vuole flessibilizzare la regola che impone ai membri del mercato comune del sud di siglare accordi di libero scambio con paesi terzi in modo congiunto. Riteniamo che dobbiamo promuovere un'agenda esterna ambiziosa e portarla avanti ove possibile in modo congiunto e altrimenti in modo individuale da parte di ciascuno dei suoi membri, ha detto Bustillo durante il suo intervento alla riunione dei ministri degli esteri del blocco, composto, come dicevamo, dall'Argentina, Brasile e il Paraguay, inoltre l'Uruguay. Il nostro paese, diceva il ministro uruguaiano, continuerà ad operare sulla base di questi principi, ha ammonito il rappresentante, sottolineando che si tratta di un approccio realista e pragmatico a fronte del fallimento del perseguire gli obiettivi fondati del blocco. Da 31 anni siamo in uno stato di perenne transizione verso il mercato comune. Non abbiamo raggiunto gli scopi fondanti del blocco, l'unione doganale e l'apertura commerciale, ha detto Bustillo. Oggi avremo un programma speciale dedicato in termini musicali all'enorme Luis Alberto Spinetta. Cominciamo con questa canzone molto bella della band Pescado Rabioso, intitolata Post Crucifixion. Molto bene, ed ecco, era Luis Alberto Spinetta, questa canzone di Pescado Rabioso, Post Crucifixione. Continuiamo con più notizie qui nel nostro programma della RAI Argentina al Mondo. Covid in aumento di oltre il 24% in Argentina, con un aumento del 24,5% rispetto ai dati precedenti È la terza settimana consecutiva con incremento di casi di Covid nel nostro paese. Tra il 10 e il 17 luglio, difatti, i nuovi contagi registrati sono di poco inferiori alla soglia dei 40.000, con 57 decessi. Il totale dall'inizio della pandemia è così aggiornato a 9.465.827 casi e 129.202 morti. In leggero aumento anche il numero di pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva, che passano dai 393 della settimana precedente agli attuali 401. Una condizione che vede le unità di massima cura occupate al 44% a livello nazionale, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private. Con 25 è la provincia di Buenos Aires a contare il numero più alto di vittime nell'ultima settimana, compatibilmente alle proporzioni demografiche all'interno del paese. Il Covid in Argentina ha visto terminare la quarta ondata con il picco di 51.778 casi dello scorso 29 maggio. Parallelamente al resto del mondo, però, le autorità sanitarie hanno accertato la presenza delle nuove e più contagiose varianti di Omicron, la BA4 e la BA5. Il Ministero della Salute fa sapere che la Omicron è ad avere ormai la massima circolazione nel paese. Il quadro generale vede anche criticità nel piano nazionale di vaccinazione, presentando ancora una differenza di oltre 3 milioni tra chi ha ricevuto la prima e la seconda dose. Già mesi indietro, i responsabili nazionali e provinciali della salute segnalavano un fenomeno di minore percezione del rischio Covid da parte della popolazione, invitando così a completare il ciclo previsto. E oggi la musica di Luis Alberto Spinetta, sempre con i colori della magia e la poesia, la canzone intitolata Seguir viviendo sin tu amor è certamente interpretata da Luis Alberto Spinetta. E prima di questa bellissima Vivir Sinto Amor, ieri Vivendo Sinto Amor, parlavamo del Covid in Argentina e parliamo ora del Covid sempre in territorio americano, ma a Cuba, che torna l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici. Il governo cubano ha annunciato un piano per far fronte all'aumento dei casi di dengue e Covid-19 nel paese, che include il ritorno all'uso obbligatorio della mascherina sui mezzi di trasporto collettivi e negli asili. Il piano è stato approvato durante la riunione del gruppo di lavoro temporaneo per la prevenzione e il controllo del Covid-19, presieduta dal presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. L'uso obbligatorio della mascherina era stato eliminato dalla fine dello scorso maggio sull'isola, ma dato l'aumento dei casi di Covid verificatosi nelle ultime settimane, il gruppo ha approvato nuove misure per far fronte alla malattia, tra le quali stabilire l'uso obbligatorio della mascherina nei mezzi di trasporto collettivi e negli asili nidi, somministrare la seconda dose booster alla popolazione tra i 19 e i 49 anni di età, avviare ad agosto il primo richiamo per i bambini tra i 2 e gli 11 anni, incoraggiare l'uso della mascherina nei gruppi di persone. Anche la situazione della dengue è stata oggetto di discussione nella riunione. Il gruppo di prevenzione ha approvato un piano che prevede 20 azioni, tra cui l'intensificazione del trattamento biologico dei grandi depositi idrici per evitare il proliferare della zanzara Aedes aegypti, responsabile della malattia. Nel piano è inoltre previsto il controllo delle zone industriali e dei centri di lavoro a maggior rischio. Il ministro della Salute, José Ángel Portal Miranda, ha riferito che dal 11 al 16 luglio Cuba ha registrato la trasmissione della dengue in 8 province, 16 comuni e 23 distretti sanitari. Anche in Argentina il problema della febbre della dengue è problematico, voglio dire, perché è stata fatta una ricerca conclusa dai scientifici dalla CONICET, la Commissione Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo della Scienza, e hanno provato di portare delle zanzare della dengue nella provincia della Pampa, dove l'inverno è molto freddo. E le conclusioni dell'investigazione, veramente l'esito è stato sorprendente da una parte e dall'altra. Da una parte che le zanzare si pensava che con le basse temperature non proliferassero, invece questi hanno resistito la bassa temperatura, quindi questa è la situazione che la ricerca scientifica degli argentini ha messo in evidenza. Quindi la dengue anche nelle sezioni frie e fredde del nostro paese culminano con la trasmissione di questa malattia. Alle 9:20 praticamente del mattino qui a Buenos Aires, 12:19 UTC esattamente, ascoltiamo sempre Luis Alberto Spinetta oggi con questo programma speciale in termini musicali dedicato alle norme. Luis Alberto, qui negli anni 90 con la band Los Socios del Desierto, suonando la canzone Cheques. We'll be right back.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo presenta Eduardo Falù, il signore della chitarra. Figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale.
Io nati nella provincia di Salta.
Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 chilometri dalla capitale. E vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no, io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo da solo ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar.
A 19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Eduardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.
Si abrió tu boca en el beso come un damasco lleno de miel.
Lì, a Salta, conobbe i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra e da comporre, Falù aveva una voce magnifica. La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrina, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Samba de la Candelaria e La Canzone del Jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.
Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción en el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va.
Sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Castilla, Eduardo Falù diceva quanto segue.
Salta tiene una tradizione poetica, non musicale, sino poetica.
Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali la Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Castilla fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme. E da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli che vanno dovunque e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucile y Samón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
Nel 1945, Eduardo Falù si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.
Era la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana.
Eduardo Falú compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falú capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo. E dalla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falú affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
La forza della chitarra sta nell'espressione.
La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati, mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
Nasce da dentro, dell'alma, no?
Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falú non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.
Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Gusto a campo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. Gusto a campo mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por la sangre me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más.
In 60 anni di carriera, Eduardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici e moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Eduardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte, una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile. Un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però nel contempo abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
E di questa opera immensa che hanno lasciato il grande della nostra musica, no?
Eduardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera. Un lascito grandissimo ed indelebile.
Che me puede importar después de todo el trance de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado.
RAE Argentina al mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic.
Molto bene, ed ecco le notizie sportive, in questo caso calcio, un'altra notte di sofferenza per i tifosi Boca alla Paternal, vittoria meritata da Argentino Juniors, governato con perfezione dall'allenatore Gabi Milito martedì sera. L'Argentino Juniors gioca la partita perfetta e ferma i più blasonati avversari nella rincorsa in prima divisione argentina. Termina meritatamente 2-0 per i padroni di casa, la sfida valevole per la nona giornata del campionato. Il negro Ibarra subisce la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, la seconda personale in tre partite. La vittoria prestigiosa consacra il vicio, come vengono detti i calciatori, e il club della Paternal Argentino Juniors in vetta alla classifica, dicevo, di primera, e che allunga la serie positiva a tre vittorie consecutive. Il Seneise ancora in confusione dopo la recente eliminazione in Libertadores e dopo il traumatico esonero di Battaglia, domenica alla Bombonera arriverà l'Estudiantes, che ieri ha vinto 3-1 al Barracas Central. E questo è il momento della comunità radiotelevisiva italofona, ma prima ascolteremo Luis Alberto Spinetta con questa bellissima canzone Barro Talvez.
Este tema Barro tal vez, que es una zamba, se la dedico a Papo. cerebro esculpe ya el final de la historia, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ecco Luis Alberto Spinetta con la dedica a Norberto Pappo Napolitano, esimio chitarrista e compositore argentino, che all'inizio della canzone fa la dedica perché in quei tempi Pappo era morto in un incidente stradale. Questo è stato registrato in una serie di concerti che si facevano in casa di governo quando l'attuale Presidente della Repubblica era capo gabinetto nell'anno 2005. E ora passiamo al capitolo della comunità radiotelevisiva italofona. Subito parleremo di Radio Vaticana, oggi in questa coproduzione con Le Buone o le Cattive. Rosario Tronnolone ci parla delle terapie collaterali nella lotta contro il cancro al seno. Ospite il dottor Fortunato O, chirurgo senologo dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.
Con le buone o con le cattive. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, Radio Vaticana. Parliamo della buona pratica della presa in carico totale della paziente oncologica affetta da cancro al seno, attraverso una serie di terapie collaterali che si sono rivelate di straordinaria efficacia. Ne parliamo con il dottor Lucio Fortunato, direttore del centro di senologia dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.
Che cosa vuol dire per una donna scoprire di avere il cancro al seno?
Diciamo che io non l'ho mai provato, evidentemente, anche se il cancro della mammella coinvolge in una piccola percentuale anche i maschi, in rapporto 1 a 100, però immagino che sia un evento terribile, disastroso, un attacco veramente importante al proprio io, al proprio essere, alle proprie certezze, alla propria famiglia, ai propri affetti, al proprio senso di sé. Noi medici siamo sempre stati giustamente molto attenti alle terapie, però abbiamo scoperto e abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni che esistono anche tante altre cose collaterali oltre alle terapie stesse, e quindi la presa in carico della paziente è un evento straordinariamente importante tanto quanto la cura stessa del cancro.
Quando si riferisce a queste attività collaterali, a queste terapie collaterali, a cosa si riferisce?
La prima, per esempio, è quella delle donne che devono fare chemioterapia. Quindi la salvaguardia della bellezza, la parrucca, il trucco, la salvaguardia della bellezza non tanto per la bellezza, ma perché, vede, il cancro ci fa del male perché è cattivo e a volte ci modifica anche. E se ci svegliamo la mattina e ci guardiamo allo specchio, ci sentiamo modificati dal cancro e dalle terapie contro il cancro, abbiamo l'impressione, a volte sbagliata, che il cancro sta prendendo il sopravvento, per esempio per le donne se perdono i capelli. Quindi molta attenzione sulla parrucca, qui abbiamo la banca della parrucca, sui corsi di trucco per le donne che devono fare chemioterapia, e qui abbiamo una grande collaborazione con la Forza del Sorriso, che è un'associazione che si occupa proprio di questo a livello nazionale. E offriamo tutto questo gratuitamente alle donne che vengono trattate. E poi tante attività che vengono definite come collaterali, ma che secondo me impropriamente vengono definite collaterali, perché sono parte integrante del nostro percorso. E tra questo anche la musicoterapia, il mindfulness, i laboratori teatrali, l'arte terapia, il tai chi, il reiki, il coro delle belle note, che sono tante esperienze estremamente importanti che noi offriamo gratuitamente alle donne che si rivolgono al nostro centro. Guardi, il tema di queste terapie complementari è un tema molto studiato anche nel mondo, ma tanto per farle capire, lo yoga, il mindfulness vengono considerati in alcuni posti molto importanti nel mondo come terapie complementari di classe A, cioè con un beneficio dimostrato anche in termini di qualità della vita e non solo come presa in carico generale.
Dottor Fortunato, ma perché queste terapie collaterali di cui stiamo parlando possono essere considerate una buona pratica non solo a livello medico ma anche a livello sociale?
Perché, vede, il tumore della mammella è un evento che ha tante implicazioni. Per esempio, noi adesso abbiamo fatto un primo episodio di telemedicina in cui inviamo dei questionari a 3 mesi di distanza dai nostri pazienti, e tra le varie domande, molto spesso mediche, chiediamo anche se hanno avuto in seguito alla diagnosi di cancro della mammella un episodio di ansia o depressione maggiore, e il 25% delle donne ci ha risposto di sì, oppure se hanno avuto difficoltà familiari in relazione alla diagnosi di cancro, e una su cinque ci ha risposto di sì, oppure se hanno avuto difficoltà economiche in relazione in seguito alla diagnosi di cancro, e 1 su 7 ci ha risposto di sì. Questi sono problemi estremamente seri che coinvolgono le nostre sorelle, le nostre compagne, le nostre mogli, a volte purtroppo le nostre figlie, le nostre mamme, le nostre nonne, cioè coinvolgono delle persone speciali nella vita di ciascuno, e se anche non fosse così coinvolgerebbero delle donne che spesso sono lavoratrici e che possono vivere a lungo, per cui la qualità della loro vita è un problema sociale e di politica societaria estremamente rilevante.
Grazie al dottor Lucio Fortunato, direttore del Centro di Senologia dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Rosario Tronnolone, Radio Vaticana.
Avete ascoltato Con le buone o con le cattive? Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco i titoli principali del nostro radiogiornale. Il Mercosur conclude accordo di libero scambio con il Singapore. L'Uruguay vuole flessibilizzare il libero scambio con paesi terzi sempre nell'ambito del Mercosur. Covid in aumento di oltre il 24% in Argentina. A Cuba torna l'obbligo mascherina su trasporti pubblici. Altra notte di sofferenza per i tifosi del Boca Juniors. Molto bene, siamo arrivati alla fine del programma, ringraziando Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, ringraziando anche Fernando Farias nella redazione del radiogiornale e augurargli una bellissima stanza di vacanze, qui sono delle vacanze invernali. Salutare anche Silvana Avellaneda nella produzione della Radio Pubblica Argentina all'estero. Carissimo Julián Cortés e Pedro Araos nella sezione di internet e reti sociali. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto e vi ricorda che sulla frequenza 7730 kHz potete ascoltarci dalle 23:30 alle 0, sulla frequenza 15.770 kHz potete ascoltarci da venerdì dalle 11 alle 12 UTC, sulla frequenza 9.395 kHz potete ascoltarci da giovedì sempre dall'1 all'1 e 30 UTC. Ora sì, vi salutiamo, vi ringraziamo, sarà alla prossima, ciao.